Eccoci qua. Ciao, benvenuti, bentornati a Senza Italia Podcast. L'ultima puntata di questa stagione, purtroppo, visto che la partita di ieri non è andata benissimo, diciamo. Overtime che però non è servito a salvarci le chiappe, diciamo, all'ultimo secondo. 26-20 il risultato finale, in favore dei Minnesota Vikings, che sono venuti a New Orleans e si sono portati a casa la vittoria. Una partita brutta, poco da dire, non possiamo nasconderci dietro a nessuna scusa. Dovevamo, ovviamente, non era facile il percorso che avevamo davanti per questi playoff, però non so se forse avevamo già la testa troppo avanti o che, però è andata male, abbiamo giocato davvero male. Adesso proveremo, non dico ad analizzare, ma vediamo, parliamone, vediamo se viene fuori qualcosa. Più che altro, più che un podcast, questo sarà una sessione di terapia intensiva tra me e Enrico, che saluto e ti do il benvenuto.
Ciao Fede, buon anno a tutti, buona Epifania che tutte le feste si porta via e anche i Saints se le portati via.
Sì, si è portato via pure i Saints. Prima stavo guardando un po' i numeri di questa partita, ho trovato qualcosa ovviamente che racconta la partita. Sicuramente i turnover, 2 per noi, 1 per loro. Poi tempo di possesso, 37 minuti loro, 27 minuti noi. E il terzo, che secondo me è importante da citare, è le conversioni su terzo down, solamente 4 su 11 per noi. Non so se Enrico vuoi dire qualcosa su questi numeri o sulla partita in generale, vai, intanto io condivido.
Sì, guarda, devi parlare dei numeri, ho poca voglia, che alla fine il risultato finale è quello che conta. Era stato facile profeta settimana scorsa dicendo che i Vikings nell'ultima settimana hanno fatto riposare tutti i titolari nella partita di Chicago, mi sembra. E hanno perso, però praticamente hanno giocato pochissimi titolari e quindi si sono ben riposati per venire a New Orleans e fare una grande partita, perché poi hanno fatto una grande partita. Premettiamo, al di là di tutto, che hanno meritato la vittoria alla fin fine. E primo tempo soprattutto hanno giocato nettamente meglio di noi, quindi hanno meritato alla fine. Poi ci sono stati tratti di partita in cui stavamo comunque durante la rimonta, dopo essere stati sotto 20-10, comunque abbiamo dimostrato di poter recuperare e anche vincere a un certo punto nel quarto, e però insomma in generale direi che sono stati tantissimi meriti dei Vikings, ma tantissimi errori da parte nostra, dell'attacco soprattutto. Sulla difesa, la secondaria ci ha fatto penare tutto l'anno, quindi bene o male gli errori poi quando la partita, soprattutto quando la partita è contro squadre forti nei playoff, quindi partita dentro o fuori, l'errore ti costa tantissimo. Abbiamo detto tantissime volte, dobbiamo migliorare con gli errori, le flag, le penalty, gli arbitri ci hanno penalizzato, però in partite del genere gli errori poi li paghi, quindi perdi la partita e te ne vai a casa.
Sì, infatti anche Sean Payton in conferenza stampa ha detto che tra virgolette fa un po' strano, perché adesso non c'è più una settimana successiva per cui mettersi lì a lavorare sulle cose da sistemare. Tutto finito, è tra l'altro conferenza stampa brevissima, tipo di 4 minuti. Sì, non era ovviamente molto, non aveva molta voglia di parlare, ha parlato un po' di più Breeze, ma non è che abbia detto grandi cose, insomma non mi pareva particolarmente. Sì, ha detto ovviamente che i Vikings hanno giocato meglio di noi, hanno fatto più giocate di noi e se la sono meritate, questo è vero. Parlando tra l'altro, visto che ho citato prima i turnover, sono arrivati entrambi da Breeze, e l'intercetto è arrivato in un momento un po' strano, nel senso che ha detto anche lui che volevano prenderli di sorpresa con uno snap veloce e sentivano, cioè aveva parlato con Ginn e anche ovviamente con Sean Payton, e sentivano appunto che poteva avere il vantaggio su uno snap veloce sulla secondaria. Invece sono stati bravi loro sia a coprire bene Ginn che poi Anthony Harris a fare quell'intercetto lanciandosi all'indietro. Sul fumble invece, che cita anche Paolo, che salutiamo, ovviamente ci sta seguendo nella diretta. Ciao, Facebook. Paolo. Fumble è stato decisivo, assolutamente sì, e anche lì è stata ne ha parlato Breeze in conferenza stampa, ha detto che si è trattata di una miscommunication nella route che doveva correre uno dei ricevitori, insomma il ricevitore principale, non ha detto chi. Però
Paolo appunto, che dice siamo vestiti a lutto, non siete vestiti a lutto, io sono vestito nero, poi è una felpa giusta per me, quindi... non lo so.
Dicevo appunto che c'è stato un errore di comunicazione, il wide receiver non ha fatto la traccia giusta, insomma la traccia che era prevista diciamo dall'azione. Breeze ha detto appunto che la palla doveva già essere fuori dalle sue mani, e quando invece ha visto che c'è stato questo errore ha cercato di lanciarla per terra per evitare il sack. Purtroppo è riuscito ad arrivare il difensore dei Vikings velocemente al suo braccio, e quindi il braccio non stava andando avanti e ha causato il fumble invece dell'incompleto. Quindi due turnover, allora, decisivi. Vai
questo, perché in generale sulla partita, la grande partita che hanno fatto i Vikings è stata per certi versi la stessa identica partita che abbiamo perso con Atlanta in casa a fine novembre. Cioè loro hanno fatto il game plan impostato in un certo modo difensivamente, cioè per rompere le palle a Breeze il più possibile. Poi la nostra linea, come con Atlanta, è andata dove però con Atlanta avevamo qualche infortunato, qualcuno che invece non stava bene, tipo Armstead che aveva l'influenza, quindi la linea ha giocato male tutta la partita, diciamo così, la nostra offensive line, e quindi Breeze sotto pressione, lo sappiamo, lo sanno anche i muri, va in difficoltà perché non ha la mobilità certo di un Russell Wilson o di un DeSean Watson, per citarne due, e quindi sotto pressione va in difficoltà, quindi non avendo come con Atlanta tempo per lanciare, per gestire l'attacco, ovviamente ci siamo dovuti arrangiare. L'ho detto prima, in un certo momento potevamo anche segnare per vincere, ma c'è stato il fumble perché era super pressato dai difensori. Sull'intercetto, vabbè, è andato lungo, stranamente. Nonostante ci fosse Taysom Hill, che anche ieri ha fatto una grande partita, con quarterback, ricevitore, ha fatto tutto. E quindi se l'intercetto non gli darei tutte le colpe, però sempre lo stesso discorso, pressato, sulla linea abbiamo perso la battaglia, e quindi è vero che non dobbiamo puntare tutto su Breeze, però cioè, se c'hai Breeze ti aspetti comunque che prima o poi te la risolva lui. Poi sull'ultimo drive, quello del pareggio, del field goal del pareggio, anche Lutz per esempio ha sbagliato un field goal fondamentale. Sul field goal del pareggio, prima del field goal del pareggio, il drive si poteva concludere con un touchdown e lasciando pochi secondi ai Vikings, e quindi la partita era pressoché vinta, anche se anche pochi secondi in NFL.
Con noi, guarda.
Con noi soprattutto. Però comunque gli lasciavamo meno di 30 o 20 secondi al massimo. In quel drive c'è stato uno spike per fermare il tempo, eravamo già in raggio da field goal sulle 35, con una penalità, e quindi siamo dovuti arretrare, e poi c'è stato il lancio, e poi era finito il tempo, e c'erano meno di 10 secondi, e quindi è stato deciso di tirare il field goal. Ecco, io quel fine drive lì proprio non l'ho capito, nel senso che c'è stato un legal shift sulla penalità, altrimenti eravamo sulle 30-35 con un po' di secondi che mancavano, e tra l'altro con quella penalità entro i due minuti
è quello il problema,
perdita di un down e con la false start, in pratica con la penalità offensiva ci sono stati tolti anche 10 secondi, quindi è finita lì e abbiamo calciato subito il field goal del pareggio.
E quello infatti ne ha parlato anche Breeze, un'altra cosa che ha detto era proprio quei 10 secondi tra virgolette hanno un po' rovinato i piani, diciamo, perché appunto il piano sarebbe stato di provare uno o due lanci nell'end zone e poi calciare, però avendo quella perdita di 10 secondi dovuta alla penalità ha un po' scombussolato le cose, si sono trovati praticamente costretti a calciare il field goal perché non c'era più il tempo sufficiente, diciamo, per provare nient'altro.
E se vedi tra i tanti errori fatti, no?
Sì, infatti le penalità in tutto sono state 6 per 52 yard, direi mediamente nella media. Non volevo dire mediamente bene, ma non si può dire bene di questa partita. E sempre Paolo invece prima scriveva: abbiamo perso la battaglia delle linee, Priz era spesso sotto pressione e non siamo usciti dal periodo per le corse. Assolutamente,
ecco, poi le
vero.
Corse ovviamente zero, quindi il gioco è diventato monodimensionale, quindi loro si aspettavano che Priz lanciasse soprattutto nel secondo tempo, poi quando dovevamo rimontare le corse si sono ridotte tantissimo e solo lanci.
Esattamente, una volta che siamo andati sotto di 10 praticamente running game ti saluto, cosa che lo so che 10 punti sono tanti, ma lo so che è anche facile parlare dal divano, però non si può abbandonare il gioco di corsa così. Sean Payton purtroppo ce l'ha sto vizietto e ce lo dobbiamo tenere così com'è, perché ovviamente porta anche tantissime cose.
Forse perché la linea stava talmente soffrendo che anche con le corse, non lo so. Poi però le guardie erano proprio in confusione, Pitt si è fatto male, ha detto vabbè, allora mettiamo un altro, magari gioca meglio, perché stava giocando una merda. No, dopo 5 minuti stava di nuovo dentro.
Tornato subito.
Ma anche Ramchick non mi è piaciuto per niente, anzi.
Anche Armstead battuto su un 1 contro 1 inizio partita. Diciamo che il vero problema non è stato tanto che ovviamente che hanno giocato di merda in offensive line, ma il vero vantaggio che hanno tratto i Vikings è che sono riusciti a creare tutta questa pressione, tutta questa confusione in offensive line con 4 giocatori. Quindi loro mettevano pressione a Briz, riuscivano a fermare bene le corse, tutto quello che volete, però con i 4 davanti. Cioè non è che sono andati a utilizzare dei blitz magari dei linebacker oppure anche delle safety, così che liberano comunque spazio per Michael Thomas, per Jared Cook e chi volete voi. Con quei 4 davanti sono riusciti a creare talmente tanta pressione che tutto il resto dei difensori si è trovato poi facilitato nel difendere tutti gli altri. Michael Thomas il suo l'ha fatto, poi ha detto, non mi ricordo chi, forse Taysom Hill mi pare, sempre nel post partita ha detto che facevano di tutto proprio per marcarlo, diciamo, e per contenerlo. Camara e Murray male sulle corse, poco da fare.
Sì, cioè Taysom Hill più di quello non so cosa poteva fare, magari mettersi a posto di Breeze primo, secondo e terzo down invece di fare solo uno, e quindi praticamente togliere il posto a Breeze, però Thomas il suo l'ha fatto ed era comunque sempre parcato. Tra l'altro ci ha dato pure una mano Harris per sul profondo, oltre che negli special team dove ha fatto comunque un ottimo lavoro, ma con flag e altre poi alla fine quei grossi ritorni sono sempre tramutati in yard perse, addirittura mi pare eravamo già in overtime, no, in overtime no, l'abbiamo proprio visto la palla. Eravamo comunque nel quarto, un drive che è finito con tre out, Harris aveva portato la palla dopo la metà campo, ci siamo con una flag procurata da un certo JT Gray, che io, cioè, se non lo tolgono dal roster, tra l'altro All Pro pure ha fatto, andrà pure al Pro, no, Pro Bowl no, però All Pro negli special team, quindi cioè guarda, una cosa assurda, ha fatto un fallo vistosissimo, si è visto anche dal tetto del Superdome, e quindi ci hanno addirittura levato 30 yard, no? Cioè, siamo partiti dalle 20.
Sì, perché viene annullato il ritorno, no?
Viene annullato il ritorno e quindi automaticamente 15 più, cioè 20
dal,
yard
dal punto del fallo
meno,
si torna
dal punto quindi gli errori che costano, che ti costano poi alla fine. Siamo, sì, se le corse, sì, l'abbiamo detto, poi loro finché hanno avuto diciamo energia, che comunque secondo me ne avevano di più complessivamente, hanno sfruttato benissimo le corse, come Atlanta ha fatto nella partita che dicevamo prima, che abbiamo perso, ci hanno bucato con le corse, i passaggi ovviamente, nonostante i Cousins, la secondaria nei momenti importanti, anche l'anno scorso abbiamo visto, viene meno, chi più chi meno, poi anche l'attimo che si mette a fare l'isterico in sideline,
se pure infortunato,
nel drive decisivo era fuori perché ha preso una botta in testa da un compagno di squadra, da Marcus Williams, se mi sembra, cioè non so se bestemmiare, se pensare oltre.
Non lo so, sono d'accordo ovviamente su tutto, la secondaria, incredibilmente abbiamo preso Janoris Jenkins che è riuscito pure a fare un fumble all'inizio partita e ha giocato anche decentemente perché comunque Dix praticamente per tre quarti non ha manco visto un pallone, era anche lui là che lanciava il caschetto in sideline incazzatissimo, quindi su quella copertura davvero bene.
Vabbè, ma quello è un bamboccio, poi non so se hai visto cosa ha combinato alla fine, con Peyton che voleva dargli la mano, cioè... Vabbè, ma questo
si divertono con poco, del resto sono i Vikings, questo per loro era il Super Bowl praticamente, quindi
mi aspetto che adesso vadano a San Francisco, non ci credo minimamente, vadano a San Francisco a fare un'altra grande partita, segnando il coraggio, le palle, le energie, non penso.
Vediamo, sicuramente Cook è stato un grande recupero, ma questo è palese, però...
Ecco, Cook si è riposato 2-3 partite, quindi era bello riposato.
Sì, comunque è arrivato all'infortunio, cioè non è che l'hanno fatto riposare perché gli andava, cioè se era sano stava in campo, cioè. A parte l'ultima
contro Chicago. Sì, però te l'ho detto, l'ultima partita che hanno perso senza... che non contava nulla, hanno fatto riposare, cioè alla fine abbiamo parlato sempre del bye week, cioè, se c'è il bye week comunque la settimana di pausa nei playoff oltre che nella stagione regolare, cioè un motivo c'è, cioè tu arrivi ai playoff dopo una stagione logorante di 16 partite,
certo,
e hai il turno di riposo e poi aspetti la vincente della wild card in casa, bello, tranquillo, senza fare senza avere infortuni, quindi sei riposato più ore di preparazione che conta tantissimo, video in campo, quello che sia, senza fare le trasferte lunghe che in America sono all'ordine del giorno, perché non è che stiamo parlando di un'ora di viaggio, e alla fine conta, quindi anche a noi che per un punto o una stronzata o una penalità arbitrale ci hanno tolto una vittoria che poteva darci la settimana di riposo, alla fine fa tutta la differenza.
Sì, è un insieme di cose che ovviamente nel corso della stagione poi si sommano e si vedono i risultati nel momento decisivo, così è stato. Volevo dire un'altra cosa, ma la sono già dimenticata, non importa.
Vabbè, possiamo commentare qualcuno che ci sta...
Roberto infatti ha scritto: Hill un paio di corse dallo snap le ha fatte, si poteva usarlo di più? Secondo me sì.
L'ho detto, ha giocato comunque tantissimo, però nel secondo tempo, perché nel primo tempo l'offense è stata in campo pochissimo, quindi cioè non è che potevamo metterlo, ha giocato negli special team, poteva fare primo, secondo e terzo down, alla fine le va il posto a Breeze, più di questo, come running back forse, come running back ha giocato, ha convertito pure un paio di down, poi c'è stato pure il fake punt che era scontatissimo, sì, secondo me. Tra l'altro pure quello una flag, quindi comunque non sarebbe stato primo down, non lo so. Poi vabbè, dice Paolo dice che dopo l'intercetto Peyton poteva chiamare un challenge perché il difensore aveva messo il ginocchio per terra ed era stato toccato, loro si sono trovati con 30 e passa yard in più, vabbè, però l'intercetto comunque rimaneva. Poi Roberto che dice sulla penalità che dicevo prima, sull'ultimo drive prima del pareggio, prima del field goal, che Camara si è mosso prima, sì, è vero. Nel legal shift che dicevo prima. Sì, Thomas, Camara in colore. Paolo dice T.Y. Gray, no, magari fosse T.Y. Hilton. J.T. Gray ha fatto una penalità, sì. Poi Kiko Alonso che si è rotto il crociato, lo sappiamo, c'era bello letto, sì. Io ecco, poi gli infortuni, ho detto sempre che ci vuole anche culo con gli infortuni e avere la panchina lunga. Nella stagione regolare è un conto, nei playoff un altro, perché nei playoff affronti squadre fortissime, forti comunque, quindi i titolari se ce li hai è bene, ma se invece hai determinati infortuni nei ruoli chiave o comunque infortuni di uomini chiave, cioè fino a un certo punto la puoi giocare, poi i rookie comunque sai che non ti puoi aspettare che ti facciano, o comunque ti puoi aspettare l'errore dai rookie, e comunque ne avevamo diversi tra titolari sia in attacco che in difesa, anche se hanno giocato bene più o meno tutta la stagione, quindi tante cose.
Sugli infortuni infatti adesso mi hai fatto tornare in mente anche quello che volevo dire prima, che era su, parlando di Dalvin Cook, è vero, è un running back molto forte, hanno uno schema di corse molto, diciamo, efficace, c'è Gary Kubiak che è lo ex coach, mi pare, dei Broncos.
Sì, come è molto forte, sì.
Esatto.
Però mi sa che stava sopra, diciamo, nella...
Sì, sì, sì. Sì, però è lui che insomma ha impostato questo schema di corsa, sì, e funziona, sì, alla grande. Il fatto vero è che noi siamo sempre stati comunque bravi negli ultimi due anni a fermare qualsiasi running back, perché Zeke, Elliott, McCaffrey, quelli che volete, proprio quando parliamo di corse pure siamo sempre stati molto forti, infatti è stato anzi il punto di forza principale della difesa di queste ultime due stagioni. Non mi spiego questo calo così abbastanza improvviso alla fine, perché lo è stato improvviso della difesa sulle corse proprio nel momento decisivo, complice sicuramente Davenport e Sheldon Rankins fuori, perché quelli erano due pezzi principali che abbiamo perso, ecco, così in un attimo.
Due uomini chiave comunque, sì. in linea, in D-line, che non è poco.
Certo, poi comunque è venuto fuori Shai Tuttle, Malcolm Brown, ha fatto anche ieri un bel tackle for loss, Mario Edwards anche ha giocato bene, questo Kyle Granderson... Così così,
ma nel secondo tempo Hendrickson, però poi hanno fatto gli aggiustamenti, ovviamente. Però il primo tempo loro erano freschissimi, carichissimi, e subito con le corse ci hanno ammazzato subito, diciamo, poi col tempo di possesso sono stati in campo tantissimo, quindi ci hanno stancato per bene il primo tempo. Poi il secondo tempo abbiamo fatto gli aggiustamenti e l'abbiamo fermati, perché Cook il secondo tempo,
sì, è vero,
il primo tempo ha fatto 80 e passa yard di corse, il secondo tempo ne hanno fatte una decina più o meno. Verso la fine della partita poi ha ricominciato a correre, ma il secondo tempo l'abbiamo bloccato benissimo sulle corse. Però il primo tempo, cioè quando concedi tanto su corsa o come concedi tanto nel primo tempo, poi alla fine i frutti loro li raccolgono.
Sì. E anche loro comunque sui terzi down ne hanno convertiti parecchi, purtroppo, e quello in difesa fa tanto, perché ovviamente sei lì per fermare il drive e invece continua ad andare avanti. Non arrivava mai pressione vera su Cousins, che è palesemente mediocre, diciamo così, però ieri ha avuto il tempo di trovare i ricevitori.
Sì, ha completato un paio di lanci che dici, ma come cacchio fai a completare questi lanci, questo, cioè qualsiasi altro difensore li avrebbe intercettato, comunque non avrebbe fatto completarli.
Del resto ne avevo presa anche da Case Keenum, quindi voglio dire non mi stupisce più niente da questo punto di vista.
E poi mi meraviglia, insomma, tutta la stagione poi, che determinati giocatori presi per fare la differenza in determinate partite di un certo valore, come nei playoff, tipo Patrick Robinson, no? Che ha concesso la ricezione decisiva a Thielen nell'overtime, che loro stanno sui 2 yard e poi hanno fatto quello che hanno fatto. Poi parleremo anche della penalità non data sul touchdown decisivo, però Patrick Robinson era dentro perché Lattimore in quel momento era fuori, che doveva marcare lui, se non sbaglio, o lui o Jack.
Sì, sì,
comunque,
sì, sì.
Ma mi sa che era partito nello slot, quindi Robinson stava, forse marcava lui Tillen, perché insomma si trovava lì in quel momento, ma può darsi che non era il suo uomo, comunque ha concesso la ricezione a Thielen, e tu sei uno esperto che ha 7, 8, 9 anni di NFL, cioè quella ricezione ti aspetti che non gliela concedi, però anche sugli uomini di esperienza alla fine abbiamo contato poco, comunque su Patrick Robinson in particolare tutta la stagione, tra infortuni e altro.
Sì, è vero, poi ovviamente non è neanche facile comunque entrare così, tra virgolette, dal nulla e trovarsi un ricevitore come Thielen, che comunque non è scarso, e anzi anche lui si era ben riposato e recuperato dagli infortuni, che ti corre una traccia del genere, quindi sì, non è facile, e ci si aspetta da un veterano che magari qualcosina in più arrivi, però vabbè, è andata così, è facile. Nicolò invece aveva scritto poco tempo fa, come commento, potevo usarlo, riferendosi a Taysom Hill, come running back al posto di Kamara. Ecco, su questo non sono d'accordo, per quanto riguarda tipo invece le read option, con quindi Kamara e Taysom Hill insieme, ecco, quello sì invece, però al posto di Kamara direi di no. Infatti dopo Roberto ha anche parlato delle read option, giustamente. Domanda interessante di Roberto: secondo voi il prossimo anno cambieranno alcuni giocatori importanti?
Adesso è, ovviamente l'off season sarà lunga, ma si parlerà.
C'è tempo per rifletterci.
Perlomeno finché non chiariscono un po' le cose, sia Peyton sia Peyton, comunque resterà. Sì. Breeze l'abbiamo detto, penso, in tempi non sospetti, che quando si ritirerà lo deciderà lui, e Peyton assolutamente non farà una piega, cioè nel senso sarà d'accordo con lui finché rimane lì, a meno che non esce qualcuno, si sveglia la mattina qualcuno da, non lo so, il general manager o altri dirigenti e dire: guarda, abbiamo deciso di puntare su altre cose o su altri giocatori, e quindi Breeze, ma c'è un'ipotesi, assolutamente. Mm-hmm. Penso che Breeze quando sarà, lo deciderà lui, e per me l'anno prossimo giocherà lui.
Anche secondo me rimane, c'è da capire un attimo la questione contrattuale, perché poi adesso siamo arrivati anche al periodo del contratto, credo l'ultimo anno, in cui ci sono tutti i soldi, diciamo, extra che sono stati risparmiati gli anni scorsi, quindi lì c'è da capire se Lumi si riesce a combinare qualcosa per magari un'estensione e dividere un po' i soldi, diciamo, ancora di nuovo negli anni futuri, cosa che ormai
probabile
siamo abituati a fare.
Diversi giocatori a scadenza non vengono rinnovati.
Eh sì, infatti parlando proprio di quelli, oltre appunto alla questione, tra virgolette, Breeze, c'è sia Taysom Hill che Teddy, ovviamente, che Teddy aveva firmato il contratto di un anno, no, a inizio della stagione scorsa, quindi è da capire cosa succederà con lui, e anche Taysom credo sia in scadenza, e anche qui c'è da capire bene cosa fare, quanto pagarlo eventualmente, eccetera eccetera.
Sicuramente uno dei due non farà parte della
squadra. È molto molto probabile, sì, sono d'accordo. E in difesa c'è Von Bell, che è un bel punto di domanda ovviamente, e in offense invece c'è Kamara, che potrebbe dire non voglio giocare il mio ultimo anno col contratto da rookie, voglio essere firmato oppure tradato, quindi anche lì un punto di domanda bello dell'off season, perché certo non ha il vantaggio, diciamo, che aveva Michael Thomas l'anno scorso, perché comunque Michael Thomas ha fatto sempre una progressione verso l'alto, e quindi aveva anche tra virgolette tutto il diritto di dire voglio essere pagato adesso. Kamara invece è stata una parabola ascendente prima, mentre questa stagione è andata abbastanza all'ingiù, quindi non so quanto esattamente possa pretendere, però sappiate insomma che c'è la possibilità che chieda appunto di ricevere un nuovo contratto o di essere tradato. Vedremo cosa succederà. Avremo tempo per parlarne. Ultima chiosa, visto che così poi ci dicono che ci lamentiamo sempre degli arbitri. Complimenti a Kyle Rudolph per le braccia.
Ecco, l'abbiamo messa all'ultimo la cosa arbitrale, quindi non
rompeteci. E niente, è una offensive pass interference che vai tu. Non hanno chiamato. non hanno ritenuto ci fosse abbastanza vantaggio tratto da Rudolph, quando mi sembrava abbastanza palese che PJ Williams non poteva andare a difendere quel pallone perché è stato fermato letteralmente prima dal braccio di Rudolph, a mio parere. Ovviamente non è un'azione, una singola cosa che determina le partite, anche se effettivamente quello è stato.
Quello non è touchdown.
Era anche terzo down, se non sbaglio, tra l'altro.
Terzo down avrebbero arretrato 5 yard, cioè passing defense 5, poi quarto down. No, terzo, ripeto, si ripeteva sì. Il terzo.
Sì. E però c'è stata anche, hanno detto poi che è stato contattato il famoso Al Riveron da New York, che ha detto che c'è stato contattato da tutti e due. E come avevamo detto qualche settimana fa, è sempre la solita storia, potete chiamarla, potete non chiamarla, però perché non vi prendete il tempo per rivedere le cose, visto che lo potete fare? E sono sicuro che Sean Payton è andato a parlare con gli arbitri gli hanno detto: guarda che abbiamo già chiamato New York, è inutile che, se anche vuoi fare la challenge, è inutile perché New York ci ha già detto che non è fallo per loro. Io non so più cosa fare su ste robe ormai, allora, ma non sapevo neanche prima.
La penalty ci stava, offensive partenza del file, però non so se hanno sbagliato tra i tanti errori fatti. Hanno sbagliato l'uomo che doveva prendere Rudolph, perché PJ Williams, non lo so. Comunque tu, PJ Williams o chi che sia, tu quella palla lì non gliela devi far prendere, fai pure passi interference, ma comunque, per tornare a un po' tutto il resoconto della stagione, in tutte le situazioni in cui c'era un 50-50, comunque in tutte le situazioni controverse, comunque la decisione andava a sfavore dei Saints, sempre. Anche con tutta la regola che è stata cambiata, poi anche questa regola che sicuramente in off-season verrà rivista, penso che verrà tolta alla fine. O comunque c'è buona probabilità che verrà tolta, cioè quello di rivedere le pass interference, offensive o difensive che siano, perché insomma i numeri alla fine loro conteranno sui numeri e quindi vedranno che... 90% mi sembra di pass interference che sono state riviste, sono state poi confermate la decisione, è stata confermata poi la decisione del campo. Ma la sensazione mia è che, come, cioè, o dominavamo totalmente la squadra avversaria, cosa che era molto rara in NFL, oppure nelle partite in cui punto a punto c'era una decisione controversa, comunque in ogni modo ci avrebbero penalizzato. Mala fede, buona fede, non lo so, però questa è la sensazione che ho avuto io tutta la stagione.
Ci sta, io non lo so, più che altro il problema, come ho già detto in altre occasioni, è che appunto non è, cioè, l'idea ovviamente non è sbagliata, cioè quello che voleva Sean Payton ovviamente non è sbagliato, perché quello che è successo l'anno scorso non può e non deve succedere su un campo da football. Poi il fatto che abbiano creato una regola di merda che peggiora la situazione di prima, cioè è una cosa assolutamente fuori di testa, che
per colpa dei Saints, tra l'altro, quindi...
per colpa dei Saints, ovviamente è colpa nostra, no?
Carne al fuoco,
esatto. Cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non capisco perché Goodell e Riveron e tutti quelli che volete si fanno andare bene questa cosa. Cioè, io non posso credere che, se milioni di persone pensano che sia pass interference da New York no, cioè, boh, vabbè, non lo so. Ma non so, magari sbaglio io, sicuramente sarà così. Loro ne sanno di più perché sono americani e bla bla bla.
Sì, ci sono un paio di commenti, sì, su questa cosa che dicevamo.
Rudolf e PJ Williams sarà comunque un mismatch notevole. Sì.
Paolo che dice: nel draft abbiamo pescato comunque il centro, una safety che abbiamo detto sì, sono pure ottimi giocatori. Rudolf e PJ comunque su mismatch notevole, e appunto perciò diciamo che cacchio ci faceva PJ sul tight end di 2 metri. Italiano sarà il fisico contro il cornerback, appunto quello del mismatch. Roberto penso sia d'accordo con me quando ha detto che quella palla non gliela dovevi far prendere, doveva appendersi al braccio di Rudolf. La safe non lo so, raddoppi, ma cioè era un gioco comunque sulla goal line, sulle due yard, quindi penso che tutti si aspettassero la corsa comunque. Se raddoppi da una parte poi lasci libera da un'altra, non lo so.
Sì, anche perché non è comunque di solito, a meno che non sia tipo Gronkowski o Kelsey, non è che si raddoppiano i tight end. Più che altro sì, non doveva starci PJ Williams, quello sicuramente. Non so, io non ho avuto ancora la forza di rivederla però, oggi.
Però di poi, non lo so.
Cioè, esatto.
Che cazzo non mi so che è successo lì.
Sarebbe da rivedere quel drive, anche per capire quali erano appunto gli assignments, eccetera, però... Sicuramente era un matchup favorevole che sono stati bravi a sfruttare loro, come prima Patrick Robinson su Thielen e come ce ne sono stati altri durante la partita. Perché è vero tutto questo, noi abbiamo fatto mille errori e tante cose, però dall'altra parte comunque c'è stata una squadra che ha giocato, una squadra che era in forma e quindi tanto di cappello a loro. E...
Cioè magari vincevano lo stesso nel down successivo,
esatto,
calciavano il field goal e poi vincevano lo stesso, però quella situazione lì era fallo. Per loro, per gli arbitri, per questo a New York non era fallo.
Vediamo. Io aspetto dopo il Super Bowl per vedere se ci saranno dei cambiamenti anche proprio di per quanto riguarda Riveron e i suoi amici.
Ecco, vedremo come andranno questi playoff nelle partite successive.
Esatto.
Se ci saranno decisioni come l'anno scorso controverse, a chi la daranno?
Speriamo di sì, così si prende un'altra po' di merda, sti maledetti. Ecco. Va bene, abbiamo fatto anche il nostro, direi che abbiamo parlato anche troppo di questa partita del cazzo. Possiamo innanzitutto ringraziare tutti voi che avete commentato e avete seguito la diretta su Facebook. E niente, noi ovviamente adesso sospenderemo le attività e ci risentiamo, parlavamo prima Enrico, ci risentiamo per la free agency e poi per il draft, direi.
Sì, nei prossimi mesi, appena ci saranno comunque delle novità,
esatto,
aggiornerai
mi darai una mano
e faremo sapere qualcosa, cioè diremo la nostra come sempre.
Esatto, comunque continueranno ovviamente post e attività sempre sulle nostre pagine, pagina Facebook e pagina Twitter per le notizie più rapide e per il podcast appunto vi faremo sapere. Ultimissima in chiusura di Paolo, adesso Super Bowl 49ers contro Baltimora. Ci potrebbe stare?
Io dico Baltimore sicuro, 49ers secondo me dipenderà da una flag, da una decisione controversa. La decideranno anche quest'anno chi deve andare al Super Bowl, per la NFC la decideranno. Con la moviola, comunque il replay, insomma,
vediamo. Anche Green Bay, secondo me, può dire la sua, ma insomma, vediamo cosa succederà. Adesso chi ti fate? Paolo dice Baltimora, direi Baltimora, ma solo perché c'è il nostro Mark Ingram, che ovviamente è cuoricino per Ingram.
Sì, perché c'è Ingram e perché secondo me è la squadra che ha giocato meglio tutta la stagione e ha avuto anche culo con gli infortuni e c'ha l'MVP. Che non vuol dire andare a Super Bowl chiaramente, perché comunque è un MVP giovanissimo che nei playoff abbiamo detto è tutta un'altra storia.
Ah, sì.
Però come costanza, come talento, come complessivamente come squadra, coaching staff, gli Ravens meritano il Super Bowl.
Va bene, stiamo a vedere cosa succederà. Noi per quest'anno ansie da playoff le abbiamo finite e niente, ci risentiamo durante l'off season. Ragazzi, grazie per averci seguito tutta la stagione, spero che vi sia piaciuto questo nuovo esperimento, anche se è arrivato un po' a metà stagione così. Ci siamo dati da fare, speriamo vi siano piaciuti i nostri contenuti e ci risentiamo poi in off season e poi ci prepariamo per un'altra stagione di tensione infinita e coronarie che volano.
Ciao a tutti, Ude!